ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata della settimana di ieri e oggi. Ovviamente Franco Leonetti dietro il microfono, saluto chi a quest'ora prende il caffè solitamente, quindi Manuel un po' defilato e Chris ai cursori della regia. Oggi ovviamente affrontiamo quelle che sono tutte le tematiche fuoriuscite dalla partita di ieri, ai noi purtroppo. Questo infortunio di Dusan Vlahovic, che sinceramente non ci voleva, questa lesione insomma di entità non eccezionale al soleo, quindi al polpaccio, e uno stop prevedibile intorno al mese, vuol dire che lo ritroveremo insomma, non lo so, intorno al 10 di maggio, e probabilmente ci saranno ancora due partite da giocare. Una situazione che non ci voleva assolutamente, è inutile che torniamo su un attacco che non segna tantissimo, che ieri avrebbe potuto segnare e chiudere la partita e non l'ha fatto. Situazione di Perin, non c'è lesione per fortuna, però comunicato Juve laconico, verrà rivalutato giorno per giorno, e sappiamo che quando un portiere, un giocatore viene rivalutato giorno dopo giorno, probabilmente la prossima, almeno la prossima, non la giocherà. Quindi si andrà a disputare una partita estremamente delicata con l'Atalanta, che sta risalendo forte in classifica, senza sicure tre pedine, quindi portiere titolare Perin, ovviamente Vlahovic, e poi lo squalificato McKennie. E anche McKennie è un problema non da poco, visto che è uno di quei giocatori onnipresenti e fondamentali per Luciano Spalletti. Poi ovviamente analizziamo, cerchiamo di scovare il perché, anche se è molto difficile, visto che è un problema atavico che succede da sempre, da inizio stagione, perché la Juventus faccia un primo tempo ottimo, brillante, capace di rubare palla e ripartire, orchestrare delle manovre, segna due gol, ne poteva segnare almeno altri due e serrare, sigillare direttamente il risultato nella prima frazione di gioco. E poi vediamo dopo i primi 5 minuti del secondo tempo, dove anche lì ci sono due occasioni clamorose per ammazzare il match, finire la partita, sprecata da McKennie che arriva in ritardo, il palo di David, e poi comincia un altro incontro, un'altra sfida. La Juve diventa molle, flaccida, non so se impaurita, però non riesce più a combinare nulla, non fa tre passaggi consecutivi. È una squadra assolutamente involuta, un pochino meglio sul finale con gli ingressi di Boga e di Milik. Arriva per fortuna la parata di Gregorio, a cui oggi, dopo tante critiche giuste, mi pare assolutamente lecito dedicare un elogio, perché lo ha detto lo stesso Spalletti: se fosse entrato quel rigore avremmo assistito probabilmente a 20 minuti ulteriormente orrorifici e di grandi tremori di polsi, perché oggettivamente la Juve in quel momento era sparita. Quindi le tematiche ovviamente sono queste. Proviamo a dare una spiegazione su questa Juve Dr. Jekyll e Mr. Hyde, questa Juve a due facce, una Juve completamente antipodica, completamente diversa rispetto a un primo tempo e a un secondo tempo, che oggettivamente lascia estremamente preoccupati per il proseguo del campionato. Ci sono però ovviamente delle cose positive, e arrivano dai risultati che insomma questa giornata di campionato ha regalato. Mancano 7 partite alla fine, la Roma ha perso, il Como ha impattato a Udine, la Juve doveva assolutamente portare a casa questa partita, lo ha fatto, però poi ci sono tutte le riflessioni che ovviamente vi ho preannunciato. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
Filippo Vagli, insomma, grande pallavolista, qualche tempo fa, ma sì, rimani sempre un atleta, match analyst e creatore ovviamente di Frammenti Bianconeri che potete trovare sui social. Non so se hai sentito e ascoltato il mio cappello introduttivo. Insomma, sintetizzo alcuni punti. Partita assolutamente da vincere, la dovevi portare a casa bene per i tre punti. La Juve accorcia sul Como, però poi ci sono le perplessità di questo rendimento a orologeria. Un grandissimo primo tempo, devi chiudere la partita, non lo fai. E poi almeno 35 minuti del secondo tempo dove... osservi il match e sei fondamentalmente preoccupato per quello che poteva accadere e anche per quello che potrà accadere in seguito a te.
Sì, sì, hai riassunto perfettamente. Partiamo dai tre punti d'oro, perché è chiaro che dopo il pareggio del Como contro l'Udinese, dopo la sconfitta della Roma, è chiaro che sono tre punti fondamentali che riaprono prepotentemente, insomma, l'Europa, la corsa all'Europa che conta. Però al di là di questa vittoria fondamentale per la classifica, è chiaro che è una vittoria che ci lascia in dote i soliti inquietanti interrogativi sulla tenuta, credo più mentale, poi magari ci sarà anche qualcosa di fisico, insomma, però è una squadra, questa Juventus, che è capace di dominare l'avversario per poi veramente smarrirsi nel giro di pochi minuti. Ieri la prima frazione di gioco da 8 in pagella, direi, perché Juve ha comandato il gioco per un bel giro palla, la pressione alta del Genoa veniva sempre saltata e il punteggio sarebbe potuto essere anche ben più rotondo se non avessimo sciupato qualche occasione clamorosa davanti al portiere. Poi andiamo all'intervallo e torna in campo, non subito perché i primi 7, 8, 10 minuti del secondo tempo sono stati ancora accettabili, ma poi una Juventus clamorosamente diversa, tantissimi errori tecnici, passaggi elementari sbagliati. Io mi sono appuntato 34 tiri della Juventus, soltanto due gol, tanti palloni regalati agli avversari a ridosso della nostra area di rigore.
Il braccino, non riuscire più a uscire con pulizia tecnica, come era accaduto brillantemente nel primo tempo, Filippo.
Esattamente, e il Genoa tira complessivamente 12 volte, di cui 7 volte dalla nostra area di rigore, è troppo per una squadra che ha un attacco sinceramente veramente di basso livello, sì, come il Genoa. Però vedi, non si tratta di una novità, ma di un limite strutturale cronico, perché io ricordo fin dall'Allegri bis, passando per Motta, per Tudor, fiammate, poi cadute, ricorderai anche l'inizio di Motta, no? Poi tutti quei pareggi con quelle partite dove sembrava che andassi in vantaggio e potessi chiuderle, poi dopo ti venivi ripreso, la stessa cosa con Tudor. E oggi con un grande allenatore, perché secondo me Luciano Spalletti è un grande allenatore, è un'anima offensiva importante, ma questa carenza di continuità che un pochino mi mette in allarme, perché adesso abbiamo tre partite impegnative, Atalanta, Bologna
in casa e Milan a San Siro.
Bisogna far punti.
Ma non basta solo far punti, bisogna cercare di mirare per forza alla posta piena, perché ieri ovviamente il Como si è fermato, il prossimo turno, parlo di Juve Como, vedrà Ilariani affrontare l'Inter e la Juve però andrà a Bergamo, sicuramente senza tre pedine, uno è Perin che a parere mio difficilmente recupererà, anche se per fortuna non ha lesione, Vlahovic fuori insomma per un mesetto e poi ovviamente McKennie è squalificato. Sai, io credo che sia difficile abituarsi a una Juventus così, Filippo, non so se concordi, però questa è la Juve che abbiamo visto tutto l'anno, poi tu giustamente facevi un excursus negli anni passati, ma quest'anno secondo me è ancora più preoccupante, perché questa è una squadra che anche all'interno dello stesso match sembra aver battezzato un percorso, sembra andare dritta per la propria strada, sembra lì lì per chiudere la partita, perché oggettivamente se tu nel primo tempo e hai avuto delle opportunità importanti fai il 3-0 è una gara pressoché sigillata, e però poi vediamo questa metamorfosi inspiegabile. Io ti cito questa frase che mi ha molto colpito di Spalletti: nel secondo tempo noi siamo stati la versione inferiore di noi stessi, e credo che spieghi se non tutto moltissimo, non so se concordi, Filippo.
Concordo, e a me, Franco, ha preoccupato ancora di più la frase quando Spalletti ha detto che non riesce nemmeno lui a capire che si stia allenando, perché quando un allenatore di 67 anni che ha allenato grandi squadre in Italia, in Russia, ha allenato nazionale, si dice che neanche lui riesce a capire di preciso quello che serve, è un bel problemino, Probabilmente è una questione, una combinazione di diversi fattori, probabilmente c'è qualcosina anche di fisico, perché se la Juve parte ad alta intensità poi paga sempre qualcosa nel secondo tempo. Probabilmente la gestione delle emozioni, no, di questi giocatori, che l'abbiamo detto tante volte, insomma, non sono dei giocatori con grande leadership, grande mentalità vincente, e poi noi dobbiamo dircelo chiaramente, giochiamo con ormai un nucleo molto ristretto di giocatori.
Sono 15-16, state fatte delle scelte definitive, a parere mio, giustamente, Filippo.
Sì, giustamente, però dopo è chiaro che ti trovi a dover giocare sempre con quei giocatori lì e qualcosina paghi. La realtà dei fatti, Franco, che dice che questa rosa necessita di innesti di qualità, perché i giocatori di grande qualità, di mentalità vincente, di leadership, sono quelli che ti consentono di evitare questi cali di tensione così vistosi. Ne servirebbe almeno uno per reparto, ma la domanda è: al di là di come finirà questa stagione, la Juventus avrà la forza di acquistarli?
Però sai, Spalletti vuole, a parere mio, non giustamente, qualcosa di più, vuole delle garanzie. Mi risulta, insomma, che dai colloqui ci siano stati, il discorso sia andato in una direzione, cioè se si vuole vincere questa squadra ha bisogno di 5-6 innesti di titolari, non stiamo parlando all'interno della rosa. Spalletti, quando insomma lo annuncerà, ieri anche Ottolini alla solita domanda ha detto con il mister siamo a buon punto, mi risulta che manchi praticamente solo l'annuncio, però ovviamente aspettiamo, ma giustamente se tu sei arrivato a fine ottobre, sei l'allenatore della Juve, sei riuscito a fare un lavoro di grande spessore e di grande valenza, non credo che tu alla Juve voglia rimanere per accontentarti ogni anno lottare per un eventuale quarto posto, basta, perché queste non sono ambizioni da Juve, mi pare evidente, Filippo.
No, ma sono d'accordo, e se pensiamo che negli ultimi 6 anni la Juventus ha cambiato 6-7 allenatori, 4 direttori sportivi, più di un direttore generale.
Tre dirigenze in toto, in blocco.
Esatto, qual è il denominatore comune? La maggior parte dei giocatori che compongono questa rosa da diversi anni, quindi giustamente tu. Spalletti lo ha capito perfettamente, è chiaro che è perfettamente cosciente che non si potranno comprare 10 campioni assoluti, però almeno 5-6 giocatori di livello, giocatori abituati a vincere, mentalità vincente, leadership, carisma, personalità, li devi portare dentro, altrimenti ci dovremmo abituare alla mediocrità di questi quarti, quinti posti, cosa che io per la mia Juventus spero, mi auguro che non accada mai.
Sì, anche perché a prescindere dal blasone, dalla mentalità, dalle speranze ogni anno che rischiano di andare perdute da parte dei tifosi, oggettivamente c'è un appiattimento verso il basso che diventa insostenibile, mi pare la parissiano. Facciamo così, ho visto che c'è già un vocale, lo ascoltiamo, poi voglio andare ovviamente su altri temi, preparati, mettiti le cuffie perché si parla di Dusan Vlahovic. Via col vocale.
Ciao Franco, dai, abbiamo recuperato due punti, siamo a meno uno.
Meno due.
E penso che va bene così, anzi sono tre i punti recuperati.
No,
siamo a meno uno. Due. Se non facciamo cretinate contro l'Atalanta, io penso che il Como possa perdere punti con l'Inter. Basterebbe anche un pareggio loro e noi vinciamo con l'Atalanta e andiamo su. Speriamo in bene, che continuiamo così, dai, forza, fino alla fine.
Filippo, insomma, il fedelissimo nostro ascoltatore dice non facciamo cavolate con l'Atalanta, però la partita di sabato è una partita veramente tosta, l'Atalanta sta risalendo e solamente a due punti con la Roma e tra l'altro... Ci sarà una grande opportunità per gli orobici guidati da Palladino, perché c'è Atalanta-Juve e il turno seguente l'Atalanta gioca con la Roma. Speriamo non succeda, ma teoricamente se l'Atalanta vincesse tutte e due le partite rientra clamorosamente in gioco per il quarto posto.
No, ma l'Atalanta io sono convinto che ci creda e ci crederà e cercherà di far bottino pieno sabato sera contro la Juventus. Per noi, anche perché ricordiamoci che in Coppa Italia te l'hanno suonata 3-0, poi vabbè, una partita segnata da quel rigore fino in quel momento la Juventus stava dominando, però poi alla fine il risultato è stato negativo.
3-0
3-0 pesantissimo. Noi, come dicevi giustamente tu prima, andremo là con delle assenze. Quella che più mi preoccupa è quella di Weston McKennie, perché è la vera chiave di questo 3-4-3 anomalo che abbiamo visto ieri sera, perché McKennie, che ieri faceva il quinto in fase di non possesso, diventa poi attaccante aggiunto non appena la Juventus riconquista palla, e il gol che ha segnato proprio è stata, se uno vede l'azione a replay, proprio capisce questo meccanismo elastico di questa squadra, è un giocatore insostituibile e peserà non poco. Poi è chiaro che anche l'assenza di Dusan, adesso qui mi dicevi che volevi affrontare l'argomento Dusan, peserà, perché ahimè ieri abbiamo visto che Jonathan David, sì, io quando poi leggo chilometri percorsi, il giocatore che ha corso di più, va bene, per carità, però io avrei bisogno di qualcosa di diverso per chi veste la maglia numero 9.
Allora, ti leggo questo messaggio per introdurre l'argomento Dusan Vlahovic. Ci scrive Andrea Romaterni e dice: sono preoccupato per il nuovo infortunio di Dusan che praticamente lo renderà indisponibile per il finale di stagione. Pensi che mister Spalletti punterà di più su Milik? Innanzitutto partiamo da un presupposto. Io avevo individuato e speravo fosse così nella coppiata Vlahovic-Ildiz, i due che avrebbero potuto trascinare la Juve. E purtroppo è arrivato questo infortunio. Spieghiamo anche una cosa: io non sono un medico, lo dico perché ho visto già dei commenti, soprattutto sui social. Ma cosa rinnoviamo Dusan? Sono discorsi diversi. Uno, livello strategico della dirigenza. Due, mi auguro facciano approfondimenti a livello fisico. Tre, l'esperienza mi dice, e chi meglio di te che sei un atleta, che quando stai fermo 3 mesi e mezzo, 4 mesi, il problema muscolare è all'ordine del giorno. Però oggettivamente è un'assenza che fa sospirare amaramente, mi pare chiaro.
No, è proprio come hai detto tu, quando rimani fermo per molto tempo, Dusan è fermo da...
Ricordiamo, è lesione di basso grado al soleo, ovviamente per Vlahovic, 20-30 giorni, io andrei più sui 30 perché sai benissimo che il polpaccio è una zona estremamente delicata. Scusa l'interruzione, a te.
No, ci mancherebbe. Quando rientri da un infortunio così lungo, soprattutto dopo un'operazione chirurgica come quella che ha avuto Dusan, gli infortuni muscolari sono la normalità. Abbiamo visto anche Bremer, no? Quanti intoppi muscolari ha avuto in questa stagione, ma è così per tutti i calciatori che hanno periodi di assenza lunga, perché quando rimetti in moto la macchina poi vai a mobilizzare dei distretti muscolari che era tempo che non utilizzavi più.
Esatto.
E io temevo che potesse esserci un piccolo problemino, e così ahimè purtroppo è capitato. Al di là di questo, però, io credo che Dusan vada assolutamente rinnovato, perché a livello di costi-benefici, considerato che conosce già perfettamente l'ambiente, sa cosa significa, ormai ha capito cosa significa giocare nella Juventus, rimane comunque un classe 2000, quindi un giocatore di 26 anni, è un giocatore che se tu vuoi andare a cercare in giro per l'Europa, per il mondo, un giocatore con le caratteristiche di Dusan e con la capacità di impattare subito nella nostra Serie A, probabilmente 70-80 milioni non ti bastano, perché esatto, devi andare ad acquistare il cartellino, e con Dusan invece devi soltanto tra virgolette pagare il prezzo della commissione più l'ingaggio. Certo che a fronte anche di questo infortunio col suo storico precedente, insomma, io credo che
vadano fatti controlli approfonditi, sì, e avere ulteriori certezze a livello di stato fisico, mi pare.
Esatto, e poi magari anche, ecco, un piccolo sconticino magari, perché no, insomma, dal momento che non mi sembra che sia la fila, ecco, insomma, per portarsi a casa Dusan, lui vuol rimanere a Torino, c'è questo osso duro che è questo Ristich che ne cura gli interessi, però insomma io credo che alla fine possa essere la soluzione migliore sia per Vlahovic che per la Juventus, anche alla luce di quest'ultimo infortunio, rinnovare magari per un periodo anche breve, un paio d'anni.
Puoi fare anche un 1+1.
Anche un 1+1 e poi vedere.
Mi risulta che abbiano parlato anche di questa opportunità, ma proprio per una garanzia anche a livello fisico. Però abbiamo dei soloni che sanno tutto. Vabbè, Terry, buongiorno Franco, saluto e ringrazio il grande Filippo per la sua disponibilità. Purtroppo questa squadra altalenante riesce a non chiudere mai le partite, anzi gioca al top solo un tempo, poi si spegne quasi impaurita. Troppi errori tecnici, ottimo di Gregorio, meno male. E concordo, meno male, perché se il Genoa avesse segnato quel rigore si sarebbero aperti 20-25 minuti veramente di grande terrore. Credo che tu sia d'accordo, no?
Altro che, sappiamo che questa è una squadra molto labile, che con nulla può andare in difficoltà, e eravamo intorno al 75esimo, se non ricordo male sarebbero stati 20-25 posti, ma molto molto tosti.
Molto.
Mi fa molto piacere, al di là chiaramente della parata che ci ha dato tranquillità, il fatto che Di Gregorio si sia riuscito a riscattare.
Sì.
Perché allora, se Di Gregorio non è Buffon, non è colpa sua, forse
è colpa di chi l'ha preso, ha speso tanti soldi per portarlo alla Juve.
È colpa di chi l'ha portato a Torino, magari facendogli, buttandolo subito nella mischia come titolare, magari impedendogli di poter fare magari un anno di vice a Szczesny, che gli poteva servire tantissimo per entrare nella parte, per capire cosa significa parare nella Juventus anziché nel Monza, e tante volte insomma anche tanti fischi generosi a cui sono stato anche protagonista allo stadio mi hanno un po' disturbato, perché ragazzo ce la mette tutta, si vede che ha grande passione, ha grande voglia di dimostrare, poi ripeto, se non sei Buffon non è
ci sono le
tua,
categorie, mi pare,
ci sono le categorie,
mi pare evidente.
E però insomma chissà mai che anche insomma questa botta di energia, no, data da questo, tanto una gran parata, perché
assolutamente
con la mano di richiamo, perché ci sono i rigori sbagliati e i rigori parati, questo è un rigore parato, non un rigore sbagliato.
Sì, concordo.
Per Di Gregorio.
Concordo. Allora, due argomenti che dobbiamo sviluppare in 2 minuti e mezzo. Bonni ci scrive: a parte il gol si vede un Bremer in difficoltà nella marcatura. Concordi?
Concordo, io me lo aspettavo, il primo anno dopo un crociato seguito da un menisco nello stesso ginocchio, è chiaro che è un anno delicato. Io l'anno prossimo credo si potrà vedere il Billion Bremer, sempre che rimanga la Juventus, perché sappiamo che lì c'è una clausola, e il piano B è in caso di mancata qualificazione alla Champions.
Anche se con il rinnovo, ma mi informerò ulteriormente, quella clausola credo che sia stata eliminata, ma mi informerò.
La clausola, sai, la deve attivare il giocatore.
Esatto.
Bremer, io ho sempre capito che se vuole rimanere alla Juve. Quindi,
sì, poi
l'anno prossimo, secondo me, torneremo a rivedere il miglior Bremer.
Ma io me lo auguro, oggettivamente un po' in difficoltà, lo vediamo. E poi l'argomento che ci propone Roberto in chiusura: Lui è molto molto lapidario, Miretti è sempre inguardabile, come tocca la palla Milik non lo fa nessuno, tanta classe. A te questi due argomenti, dire che Miretti è inguardabile mi sembra veramente molto ingeneroso. La classe di Milik la conosciamo, il problema di Milik è che non c'è stato per due anni.
Concordo totalmente sulla grande classe di Milik, un giocatore che prima che venisse in Italia, io lo ricordo con l'Ajax, mi faceva impazzire. Milik ha avuto la sfortuna di avere due ginocchia veramente delicatissime.
Di cristallo mi è stato detto.
Avrebbe raggiunto livelli elevatissimi perché è un giocatore di una qualità immensa. Non sono d'accordo sul giudizio così severo nei confronti di Miretti. È vero, nel calcio ci sono le categorie, Miretti non è Pirlo, non è Khedira, non è Modric, non è Pjanic. È un giocatore che può stare nelle rotazioni della Juventus, è chiaro, non sarà mai un campionissimo, e in più Franco lui gioca 5, 10, 7 minuti per partita, è anche difficile, così poco riuscire a entrare in ritmo gara, trovare la continuità e la sicurezza anche di poter giocare, però è chiaro che, ripeto, non è sicuramente, non potrà mai essere un titolarissimo a mio avviso della Juventus.
E questo lo vedremo, c'è la stima di Spalletti, da quello che insomma sono riuscito a raccogliere Miretti potrebbe rimanere anche l'anno scorso, proprio come dicevi tu, nelle rotazioni, vedremo cosa succederà. Credo che in questo momento la cosa fondamentale sia riuscire ad arrivare al quarto posto, e non sarà facile. Filippo Vagli, Match Analyst, ricordate Frammenti Bianconeri, grazie come sempre.
Grazie a te Franco, è sempre un piacere. Un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Ieri e oggi.
Allora, eccoci nuovamente in diretta con, tra l'altro, tantissimi vocali, tanti messaggi. Michele da Frosinone, comunque i nostri diffidati li centrano sempre, forza Juve, riferito ovviamente alla munizione, ma se si va a rivedere la dinamica dell'azione, oggettivamente McKennie fa un intervento in ritardo e lì il cartellino giallo ci sta. Poi in altre situazioni oggettivamente ci sarebbe da discutere. Poi un messaggio molto molto lungo di Fausto che dice: caro Franco, ci sono storie che per qualche ragione non si incastrano, Vlahovic e la Juve a mio parere rappresentano una di queste, preso in fretta per sostituire Ronaldo in fuga eccetera eccetera, adesso però si rischia di dargli un ingaggio superiore a quello di Yıldız senza avere garanzie sulla sua futura tenuta fisica. Non pensi che con Kolomani un innesto da far crescere Milik, se dovesse recuperare avendo Yıldız e Bogai con sei sausa saremmo a posto? Milik, io mi sento di dire che molto 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 difficilmente rimarrà, e credo che già da questa mia risposta tu possa capire qual è l'aspetto orientativo della società. Ottolini l'ha spiegato ieri, abbiamo parlato con Vlahovic, abbiamo ricominciato a parlare con Vlahovic, ci sono colloqui, e quindi un po' come diceva Filippo Vagli poco fa, cioè se tu vuoi un giocatore della caratura, dello spessore, dell'importanza di Vlahovic, vai in Europa innanzitutto a trovarlo e poi ti sparano 70 milioni. E la Juve, che vada in Champions o meno, 70 milioni per un singolo giocatore non ce l'ha. Credo di aver risposto in maniera esauriente al tuo dubbio. Poi vedremo, perché nel calcio è fantastico che succede tutto il contrario di tutto, ma orientativamente mi risulta che sia così. Abbiamo dei vocali, andiamo ad ascoltarli. Via.
Vorrei sapere.
Ciao, buon pomeriggio.
Ma non è un rischio rinnovare a Dusan dopo un incidente per me devastante che ha subito? Quante partite ci garantirà nella prossima stagione? Io credo poche.
Allora, innanzitutto, se la prossima volta ci dici il nome, ti saluto anche in diretta. No, ma i dubbi sono assolutamente leciti. Ne abbiamo parlato prima con Filippo Vagli, ne stiamo parlando adesso. Io mi auguro solamente che la Juve faccia, non tutti i controlli del caso, qualcosa di più. Perché oggettivamente l'infortunio che ha avuto lui è un infortunio molto molto serio, con un'operazione eccetera, però oggi, perché ha avuto un problemino, una lesione di basso grado al soleo e quindi al polpaccio, pensare che Dujan non torni più quello di prima, no, mi sembra eccessivo. Dopo 4 mesi che stai fuori, ne abbiamo parlato prima e lo ribadisco, io ci andrei con estrema cautela a pensare che Dujan non possa essere più abile a ruolabile o possa diventare ogni volta un problema. Ci sono responsabili medici preposti a fare tutto ciò e quindi dovranno fare questo tipo di accertamenti, di situazioni, proiettandosi anche nel prossimo imminente futuro per quanto riguarda ovviamente il contratto da siglare con Dujan Vlahovic. Consuelo Mangifesta, ben ritrovata.
Ciao, buongiorno Franco e buona Pasqua e Pasquetta a tutti.
Grazie. Senti, come stai Consuelo? Tutto bene?
Beh, dai, abbastanza bene. Stiamo accingendoci alla fine di questa stagione e quindi si sta meglio.
Senti, ma insomma, sei intervenuta tante volte durante questa stagione, in alcuni momenti eri molto dura, molto critica, giustamente, visto come sta andando la Juve. La Juve osservata ieri con un primo tempo scintillante, spumeggiante, e un secondo tempo estremamente preoccupante, quante garanzie ti dà per questo finale infuocato di stagione?
Ma sai, alla fine cerchiamo sempre di essere, come dire, fiduciosi, no? E quindi sai, poi guardi il primo tempo, vedi una partenza a razzo dove potevamo fare 5 gol. E poi la squadra che diciamo un pochino si ritira in se stessa, però già è tanto aver approfittato di questo passo falso di Como e del Como, e quindi insomma almeno di questo rallegriamoci, no?
Sì, poi visto che in passato non è accaduto tutto ciò, esatto. Cioè quando dovevi far punti non li facevi, ecco.
Esatto, ora insomma diciamo che hanno quest'ennesima chance per poter recuperare una stagione che ovviamente insomma, ti ricordi che quando Spalletti è arrivato ha detto io punto allo scudetto, ora lo scudetto non ci si può più puntare, quantomeno ecco, cerchiamo di non perdere questa grandissima occasione della Champions, per cui spero che da qua in avanti insomma i ragazzi si rendano conto che poi tante altre chance non ne avranno, ecco.
La realtà è che speriamo assolutamente di no, ma se la Juventus dovesse fallire anche l'obiettivo minimo del quarto posto e quindi del posizionamento UEFA, del piazzamento UEFA del prossimo anno, sarebbe una stagione totalmente fallimentare. E credo e mi auguro che poi la proprietà possa rendersi conto che qualche spiegazione a qualcuno va chiesta, mi riferisco principalmente ovviamente a Comolli.
Ma sai, è ovvio che credo che insomma siano tutti perfettamente consapevoli del fatto che da qualche anno, non solo quest'anno, no, le stagioni della Juve sono sempre più o meno deludenti, no? Quest'anno poi cioè, rischiamo davvero, davvero veramente di collassare ancora come tutto il sistema calcio.
E quindi
oppala, scusa, sentirai dei rumori, sono delle bottiglie. Che
vai, non ti preoccupare.
È chiaro, sai che poi sì, dovranno anche dare delle spiegazioni, ma non sono mica tenuti a darle queste spiegazioni.
Beh, alla proprietà sicuramente.
Vabbè, alla proprietà
che ha scelto quel signore
per, non dico rifondare, ma cercare di rendere ulteriormente competitiva la Juve, sbagliando totalmente la campagna acquisti, beh, credo che insomma delle spiegazioni dovranno arrivare alla proprietà, ovviamente.
Quello senza dubbio, io mi riferivo al, no, perché poi alla
pubbliche,
fine le spiegazioni pubbliche lasciano il tempo che trovano. Il tema è che, allora, innanzitutto da tifosi ci auguriamo, no, che la Juve riesca a risollevarla questa stagione, ma eventualmente fosse fallimentare e si dovessero fare i conti, no, e tirare una linea, poi alla fine cosa fa la Juve? È in grado di, ha nella tasca un dirigente meglio di Comolli che possa gestire questa società meglio di come è stato fatto negli ultimi anni, perché insomma adesso lui è uno degli ultimi, però diciamo che chi l'ha preceduto non è che ha fatto molto meglio.
Vero.
Quindi il tema è sempre il solito, no? Cioè, capire quali sono poi gli assi nella manica che può avere una società come la Juve, che negli ultimi anni fatica sia con i giocatori che con i dirigenti, e quindi insomma io aspetto la fine del campionato, però è ovvio che le spiegazioni poi vanno date, ma onestamente, Franco, cioè parliamo del sesso degli angeli, diceva il mio allenatore.
Beh,
una volta, cioè del
beh.
Nulla.
Vero. Sì, del nulla, anche perché in questo momento tutti speriamo di non dover poi parlare di una stagione fallimentare, insomma, che la Juventus riesca per il rotto della cuffia a arrivare al quarto posto, ma anche per riuscire poi a pianificare e a fare strategie sul mercato. Mi pare abbastanza evidente.
No, ma il problema è che ti può anche riuscire il colpo, no? E poi il problema è che se ti riesce il colpo, magari credi anche di aver fatto bene.
Di aver risolto quindi, tutto.
Hai capito? E quindi, cioè, io spero e mi auguro che le considerazioni internamente vadano fatte sia che tu lo raggiungi il quarto posto, sia che tu non lo raggiunga il quarto posto. Perché
certo,
non puoi sperare sempre fino alla fine che qualcuno faccia un passo falso, che i risultati ti siano favorevoli, perché può succedere una volta ogni cinque che
esatto,
capitano, no, delle congiunture astrali favorevoli. Per cui secondo me, cioè, loro devono essere già in grado di valutare una stagione, sia che si afferri o si agguanti il quarto posto e sia che no. Però questo non sappiamo che tipo di valutazione.
Guarda, io,
stiano facendo.
Io ti dico, credo che una delle garanzie più importanti possa essere Spalletti.
Cioè, certo.
È evidente. Certo. Perché certo. Spalletti, allora, facciamo un'ipotesi. Io arrivo qui, mi dicono delle cose, sento delle persone, eccetera. Io credo che su Comolli ci sia da fare un discorso molto chiaro. Se non lo vuoi mandare via, e non puoi mandarlo via, quello che vuoi lo demansioni, quindi lo metti da parte, e allora lì devi poi promuovere, ovviamente penso a Giorgione Chiellini, Ottolini c'è, e hai la garanzia di Spalletti. Non dico queste cose a caso, però te le metto sul tavolo per un'analisi.
No, ma tu me le metti sul tavolo, ma io all'inizio della stagione scorsa, proprio all'inizio, forse una delle prime interviste, da quando tu mi dicesti: ah, guarda, c'è Giorgio Chiellini, e io me le ricordo perfettamente le parole che ti ho detto. Io ti ho detto: spero che gli diano un ruolo che è in grado e nel quale si rivede, cioè che non è quello di far l'ambasciatore della Juve in giro, no? Cioè, nel senso, io credo che una persona come lui debba stare vicino a chi fa delle scelte.
Certo.
E
lui stesso possa operare in discreta autonomia, per esempio.
Assolutamente, assolutamente. Quindi, ti ripeto, io me lo ponevo già un anno fa questo quesito e me lo pongo ancora oggi.
A maggior ragione.
Esatto. Quindi...
Consuelo, da donna di sport, vedendo la partita di ieri, come ti spieghi un primo tempo spumeggiante di grande livello, una partita fondamentalmente chiusa, che non hai chiuso perché non sei riuscito a fare il terzo e il quarto gol, e poi un secondo tempo con il braccino, una Juve confusa, timida, che non azzecca dei passaggi, tecnicamente non pulita, va bene che Di Gregorio para quel rigore, altrimenti avremmo assistito agli ultimi 20 minuti con il terrore nei polsi. Ma esatto. come te lo spieghi da donna e sport che ha vissuto gli spogliatoi e le dinamiche di un club professionistico?
Ma io me la spiego, cioè, esattamente come quando mi facevo la stessa domanda o mi faccio le domande relativamente al volley, perché tanto le dinamiche sportive sono le stesse esatto. Da tutte le parti. Quando non hai, cioè io prendo sempre ad esempio il Conegliano, che è una squadra che ha vinto 8 scudetti consecutivi, che ha vinto 7 Champions, mondiali per club, no? Che tu la vedi giocare, sta perdendo 2-0, è in svantaggio al terzo set, ma non la vedi mai con la faccia da stress. Lei è in grado di gestire la partita perché ha la certezza, la sicurezza di averne fatte altre 1000 di partite così, di aver superato le difficoltà, di avere i mezzi per farlo, di avere
la qualità in campo.
Esatto. Per me le i momenti come quelli della Juve del primo tempo di ieri sono momenti sporadici, dettati dalle qualità dei singoli che in quel momento fanno bene, che vivono i loro 45 minuti in maniera scintillante, però non c'è ad oggi ancora un rendimento di una squadra che gioca sempre, ecco, quello, cioè, tu puoi perdere, però giocando sempre ad un livello mediamente alto.
Certo.
Cioè, la Juve o fa molto bene o fa molto male. Capito? E quindi
non c'è la continuità nemmeno all'interno della stessa partita, è questo il problema.
Esatto, non c'è una continuità, ma questa te la danno 15 risultati consecutivi, te la dà le Coppe Italia vinti, te la dà uno scudetto vinto, cioè quella certezza e quella sicurezza che una squadra ha, quella che aveva qualche anno fa la squadra che conosciamo, che è la nostra squadra del cuore, alla quale c'eravamo così tanto affezionati, perché anche quando io sapevo, cioè io quando guardavo le partite qualche anno fa e vedevo andare nello spogliatoio dopo 45 minuti la Juve sotto anche 2-0 con Conte, ti faccio l'esempio in panchina, io sapevo che il secondo tempo sarebbe stato diverso, avevo la certezza,
vero.
La consapevolezza, la sicurezza, ed era così, poi non è che era una speranza, quello succedeva. Capito?
Cioè, la Juve dei 9 scudetti consecutivi, a prescindere dall'allenatore Conte e Allegri, era una squadra che aveva qualità in campo, qualità nella dirigenza, consapevolezza, sì. Leadership, sì. I famosi giocatori a cui ti puoi aggrappare, sì. Quando le cose non vanno bene.
Sì, esattamente. Cioè, ti ripeto, io questo è il... cioè, quando guardo la Juve mi siedo, e che, cioè, una volta mi sedevo a guardare Juve Genoa, cioè per passare il tempo, sapevo di poterla anche non vedere.
Sapevi già il risultato, insomma.
Capito? Certo. Adesso invece, se Di Gregorio non para il rigore, dobbiamo stare col panico che magari pareggiano gli ultimi 20 minuti, e che sicuramente sarebbe capitato, probabilmente.
La Juve di quest'anno non può escludere nulla, visto quello che è successo con il Lecce in casa, con il Sassuolo in casa, sbagliando i rigori. Andando a Cagliari battendo 18 calci d'angoli e riuscendo a perdere 1-0, qui in terra di Sardegna, quindi credo che ci sia poco da aggiungere. Come vivi l'infortunio di Vlahovic, che fondamentalmente starà fuori credo un mesetto, quindi se non è stagione pressoché conclusa per lui, siamo lì. Lui sarà, doveva essere molto importante per questo rush finale, invece purtroppo mancherà ancora per tanto tempo.
Ma guarda, lo vivo come una cosa abbastanza usuale, abituale, in ambito soprattutto calcistico, no? Dove i giocatori devono usare le gambe, usarle al 100%, quando rientri da un infortunio abbastanza serio, no? Cioè, l'infortunio è dietro l'angolo, perché basta veramente poco, basta che tu spinga un attimino di più purtroppo per come dire allungare i tempi di recupero, e questo è quello che è successo purtroppo a Vlahovic, che fin quando non avrà recuperato al 110% la sua forma fisica, probabilmente qualche risentimento muscolare ce l'avrà ancora.
Come li hanno tutti i calciatori o tutti gli atleti dopo un'operazione e quattro mesi di stop? Spieghiamolo questo, perché molti tifosi questo o non lo sanno o se lo dimenticano.
Ma figurati, ma è la cosa più scontata al mondo, cioè la cosa più scontata al mondo. Io mi ricordo che fondamentalmente io mi sono operata quattro volte alle ginocchia, interventi anche abbastanza importanti, stavi fuori 5-6 mesi, cominciavi la tua rieducazione, piano piano rientravi, facevi il giro dietro, poi passavi davanti perché l'allenatore ti dava fiducia e tu volevi schiacciare forte e ti stiravi gli addominali e stavi fuori un mese. Certo. Perché cioè, questo è quello, oppure la centrale nel volley che si opera a un crociato, poi fa lo stacco a un piede perché la gamba sinistra che deve usare sempre e si stira il polpaccio dopo un infortunio, cioè questa è la cioè, non ci vedo veramente niente di strano.
Purtroppo la cosa triste è che insomma sarebbe servito molto moltissimo questo finale di stagione e non ci sarà. Io non voglio provocarti, non voglio un pronostico, però questa volta ti ho sentito abbastanza positiva, abbastanza ottimista. Tu credi che la Juve riesca ad arrivare al quarto posto in finale di stagione?
Ma secondo me alla fine non dipende neanche tanto dalla Juve, dipende molto da come procede il Como, capito? E spero che abbia una piccola flessione, no? Cioè, ribadisco, e che di questa possa approfittare. Io le qualità le vedo sempre dentro questa squadra in alcuni giocatori, no? Poi ce ne sono altri che assolutamente non mi sono mai piaciuti e continuano a non piacermi, però voglio dire, dipende adesso, tu sai meglio di me qual è il calendario da qua alla fine, io non l'ho guardato.
Guarda, le prossime tre partite sono tostissime perché si va sabato a Bergamo con l'Atalanta con tre assenti sicuri e mancherà McKennie, poi hai il Bologna in casa e poi vai a Milano a San Siro a sfidare il Milan, quindi le prossime tre partite sono basilari.
Non è così semplice, quindi pur volendo essere fiduciosa, purtroppo poi alla fine non mi sento
occhi aperti, insomma,
sì, così tranquilla, ecco. Sicuramente
speriamo insomma che questa tua ma nessuno si sente tranquillo, però speriamo che questa tua fiducia poi insomma premi tutti i tifosi e premi questa Juve per arrivare al quarto posto, perché sarebbe assolutamente basilare, altrimenti si dovrebbe parlare di una stagione totalmente fallimentare. Con Conselo Mangifesta, grazie come sempre, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, grazie a te Franco, un abbraccio.
Un abbraccio a te, a prestissimo. Allora, mancano 3 minuti e mezzo, ma abbiamo un bel carico di vocali e quindi li andiamo ad ascoltare. Via.
Ciao, sono Andrea da Vicenza. Io
Ciao.
La metterei riguardo a Vlahovic in maniera un po' diversa. Io chiederei, negli ultimi due campionati, quante partite ha giocato Vlahovic? E da lì ci diamo una risposta, dai. Ciao.
Però sai, ogni campionato è diverso dall'altro. L'anno scorso qualche problema ovviamente l'ho avuto, ce lo ricordiamo tutti, ha avuto quella pubalgia che l'ha tenuto fermo per un po' di tempo. Però quest'anno, cioè, da quando Vlahovic alla Juve non era mai andato sotto i ferri, non era mai stato tanto tempo fuori. Poi ognuno ha le proprie idee. L'importante è sapere che lo staff medico possa lavorare al meglio per capire quali saranno le garanzie che potrà fornire Vlahovic da qui al prossimo futuro. Credo che da lì non ci si debba discostare. Poi sulle strategie dirigenziali ho spiegato qualcosina poc'anzi. Altro vocale.
Ciao Franco, Roberto da Bologna.
Ciao Roberto.
Ho sentito il tuo ospite dire che bisogna rinnovare assolutamente Vlahovic,
sì,
perché è un giocatore così in giro per il mondo con quelle caratteristiche, meno di 70-80 milioni non lo trovi. Ma dove? Ma in quale fantasia? Cioè, se fosse così, com'è che non si è mai presentato nessuno neanche con 40, visto che ne vale 80? Io non mi risultano offerte il calciomercato negli ultimi 2 anni alla Juventus di 40 milioni, ma neanche 35 per Vlahovic.
Però Roberto,
tu, se fossi un club e avessi 80 milioni, compreresti Vlahovic?
Ma anche perché non costa 80 milioni, no? Ma l'idea di Filippo, e la condivido, è che se tu vuoi un centravanti che devi definire da Juve, che possa essere il centravanti della Juve per i prossimi 7-8 anni, i prezzi sono quelli, eh. Cioè vai su dei giocatori che possono costare 60, 70, 80 milioni, non che Vlahovic valga 80 milioni. Però, ripeto, la strategia della società è: abbiamo Vlahovic, perché lasciarlo partire a zero? Cerchiamo di tenerlo, poi vedremo che cosa succederà. Siamo praticamente agli sgoccioli, ma abbiamo ancora un vocale e ovviamente lo mandiamo. Via!
Buongiorno, sono Nick da Bari.
Ciao Nick.
Volevo chiedervi se qualcuno avesse visto delle immagini in cui chiaramente si vede il fallo di Bremer all'interno dell'area, perché io l'ho visto fuori area questo fallo e non ho visto un'immagine chiara che dimostri il contrario.
No, è vero, è vero.
Ricordo che il protocollo del VAR diceva che non si può intervenire se non si ha chiarezza dell'episodio, e quindi si dovrebbe lasciare la decisione dell'arbitro, ma ovviamente per la Juve le regole sono diverse. Un abbraccio.
Ma sai, concordo con te sul fatto che non abbiamo visto delle immagini chiare che davano il punto, poi il punto preciso di impatto. Per esempio, quando c'è un rigore, io sinceramente, visto che ci sono telecamere da tutte le parti, lo avrei fatto vedere, perché così magari togli dei sospetti e non alimenti assolutamente nulla. Davide da Bologna: la Juve di Spalletti è finalmente una squadra con un gioco, ma incompleta e quindi discontinuo. Assolutamente d'accordo con te. Quest'anno rischiamo di non arrivare quarti e non completarla con 3 campioni come Bernardo Silva, Lewandowski e Colomoni, e sarebbe un peccato mortale. Concordo con te, e la speranza è che la Juve possa arrivare quarta, anche se, ripeto, sarà difficile, sarà tutt'altro che una bazzecola, anche per poter programmare il mercato, che deve essere bello corposo, come ha chiesto Luciano Spalletti. Qui si conclude la prima puntata settimanale di Ieri Oggi. Noi ci vediamo ovviamente qui domani alle 15 con questa trasmissione. Rimanete lì, adesso arriva Camillo De Michelis. Ciao, a domani.
Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.